Benvenuti qui nel mio studio, sono Davide Galliani e questo è un nuovo episodio del vostro video podcast preferito, Riflessioni Teologiche, o almeno spero che sia il vostro video podcast preferito. In questo episodio vorrei iniziare una nuova serie di riflessioni dedicate al tema della ricerca del Gesù storico. E in questo episodio vorrei quindi introdurre questo argomento condividendo con voi delle informazioni e dei pensieri sulla prima fase di ricerca del Gesù storico, che è stata contraddistinta e contrassegnata da due personaggi principali di questa fase, cioè da Hermann Samuel Reimarius, nato nel 1694 e morto nel 1768, e da David Friedrich Strauss, nato nel 1808 e morto nel 1874. Reimarius, professore di lingue orientali, pioniere della religione naturale del deismo inglese. Ci ricordiamo che il deismo inglese è quella filosofia che crede in un Dio creatore, ma crede che questo Dio creatore abbia stabilito le leggi della fisica, lasciando poi la creazione a se stessa. Quindi è anche chiamato come il grande orologiaio, questa concezione di Dio, di colui che crea la natura, il creato, stabilisce le leggi fisiche come se fossero gli ingranaggi di un orologio e poi dà il via alla creazione, allontanandosi però dal governo attivo in questa creazione. Questa è una visione comunque razionalista, cioè che crede che qualcuno ha creato tutto quello che sta intorno a noi, ma non crede che intervenga nell'oggi. Quindi le leggi della fisica vanno avanti per portare avanti la natura e anche la storia. Reimarius distingue metodologicamente tra la predicazione di Gesù e la fede degli apostoli in Cristo. La sua è una reazione al forte dogmatismo, quindi alla Chiesa che dice bisogna credere in questi dogmi e gli si chiede ma perché? E la risposta è perché sì. Ecco, quindi a questa non risposta Reimarius inizia un nuovo filone di ricerca con metodi scientifici, però in un modo assolutamente antidogmatico. Infatti, anche nella presentazione di Dan sulla ricerca del Gesù storico, lui definisce questa fase, prima fase di ricerca, come una fuga dal dogma. È veramente una fuga dal dogma cristiano per ricercare l'obiettività scientifica nella ricerca storica storiografica. Quindi Reimarius distingue tra la predicazione di Gesù e la fede degli apostoli, dicendo che sono due situazioni diverse. Gesù ha predicato qualcosa e lo ha fatto storicamente, ma i discepoli poi hanno elaborato per lui questa predicazione in un modo diverso, quindi con una reinterpretazione teologica, e distingue nettamente questi due aspetti. Si acquisisce con Reimarius la consapevolezza storica che la predicazione di Gesù debba essere compresa nel contesto della religione giudaica del tempo, e Gesù viene visto come una figura profetico-apocalittica, mentre il cristianesimo viene visto come un'invenzione di discepoli. Quindi molto di questo contributo di Reimarius è proprio apertamente polemico contro il dogmatismo e contro il cristianesimo come religione, no? I discepoli, secondo Reimarius, addirittura rubarono il cadavere. Perché? Perché se noi leggiamo nei Vangeli vediamo che c'è un po' una reminiscenza su questa accusa che alcuni avevano fatto ai discepoli, no? Alcuni avevano accusato i discepoli di aver rubato il cadavere di Gesù e per poter parlare di una risurrezione, no? Quindi Reimarius coglie questo elemento da questa reminiscenza dei Vangeli dicendo che è questo quello che effettivamente in realtà è successo. E dopo 50 giorni per Reimarius essi annunciarono la sua risurrezione, il suo ritorno imminente, essenzialmente inventandoselo. David Friedrich Strauss invece, filosofo e teologo, discepolo di Hegel, nel 1836 pubblica La vita di Gesù. Qui applica ai Vangeli il concetto di mito come sintesi del soprannaturalismo e del razionalismo antitetico. Cioè, per Strauss i discepoli non hanno inventato la risurrezione di Gesù, ma è stato vissuto, quindi Strauss applica i concetti hegeliani del filosofo Hegel, quindi i concetti di tesi, antitesi e sintesi, e li applica a questo problema storico e storico-teologico, mettendo che cosa? Mettendo in dialettica hegeliana da una parte il razionalismo antitetico di Strauss e dall'altra parte invece il soprannaturalismo della religione dogmatica cristiana. E tra tesi e antitesi, tra soprannaturalismo e invece razionalismo, scontrandosi, che cosa porta? A quale sintesi porta questo scontro tra tesi e antitesi, secondo Strauss? A un processo inconscio di immaginazione mitica, ma questo non proprio come invenzione, ma proprio come categoria quasi archetipica, no? Quindi una immaginazione mitica che viene promossa come scontro tra questa tesi e questa antitesi. Nell'individuo storico Gesù si realizza però l'immagine dell'umanità di Dio, e questo evento non è toccato dal mito, secondo Strauss. Strauss riconosce Matteo e Luca come Vangeli più antichi e Marco come un loro estratto e Giovanni come il più tardo e inaccurato. Quindi, Strauss come giovane hegeliano, il contributo come la categoria di mito ai Vangeli, che poi sarà, vedremo, anche approfondito da altri studiosi successivi, i Vangeli non come cronaca storica, ma come narrazione mitica nata da processi comunitari condivisi. Non c'è una frode per Strauss, cioè questa immaginazione mitica non è una frode, non è una falsità, ma è una immaginazione collettiva e anche inconscia, in un certo senso potremmo dire noi. La tesi centrale di Strauss è quella che l'umanità di Gesù diventa rivelazione dell'umanità di Dio al di là del mito. Sul commento teologico, quali sono i suoi punti di forza? Strauss prende sul serio i Vangeli come testimonianze di fede, non una semplice cronaca storiografica, e questo è vero, i Vangeli non sono una cronaca storiografica, ma una testimonianza teologica. Un legame con la prospettiva attuale, come Jungel e Moltmann, che riconosce Dio come colui che rivela la sua immagine nell'umanità di Cristo. Il limite però di Strauss qual è? Quello di dissolvere la storicità di Gesù in un puro concetto, in questo concetto mitico. Qual è invece il limite di Reimarius? Di ridurre la fede a un inganno umano? E tutto questo, una riduzione a semplice inganno, a una semplice frode addirittura in modo polemico e provocatorio per Strauss, tutto questo in realtà non risponde alla ricchezza del fenomeno cristiano e alla complessità del fenomeno cristiano. Quindi, dal mito alla fede, come possiamo riflettere teologicamente sui contributi di questi due studiosi che hanno portato avanti in risposta al forte dogmatismo cristiano questa ricerca, questa prima ricerca del Gesù storico? Come possiamo ereditare oggi questi concetti per prendere il buono di queste acute provocazioni? Allora, in primo luogo, essere consapevoli che i Vangeli non sono dei reportage, come ho detto poco fa, ma interpretazioni di fede. I Vangeli parlano di una fede, testimoniano di una fede, non parlano di una cronaca storiografica. E di questo noi, come credenti, dobbiamo prenderne consapevolezza. Una seconda parte importante, una seconda riflessione che possiamo fare è sulla necessità di collocare Gesù nel suo contesto giudaico. E in questo possiamo prendere di questo concetto come buono da questa prima fase della ricerca di Gesù storico. Perché prima di loro, di questi studiosi, Gesù era visto appunto come vicino al proprio contesto, senza in realtà poterlo comprendere al meglio. Io parlo del Gesù dei Vangeli, quindi il Gesù dei Vangeli è da comprendere nel contesto del giudaismo del suo tempo, del giudaismo del primo secolo, e questo questi studiosi hanno iniziato a fare, e questo di buono possiamo prendere anche noi. Poi, come terzo punto, possiamo prendere il valore della critica storica come stimolo alla fede, non come una minaccia. Cioè loro, soprattutto sicuramente Re Marius, hanno avuto una polemica antidogmatica, ok? Ma noi non ci dobbiamo chiudere a riccio in risposta a questa polemica, ma possiamo prendere il buono che la ricerca e questa ricerca ha promosso e portato per poter approfondire maggiormente la nostra fede e magari definire meglio la nostra fede, magari prestare attenzione che la nostra fede sia appoggiata su un pilastro solido e non su una tradizione in realtà fragile, se non addirittura superstiziosa. Quindi questo è, come valore della critica storica, qualcosa che noi possiamo prendere per rielaborare e capire come integrare, quindi stabilire un dialogo. Poi ovviamente storia e teologia, storia e fede hanno due piani diversi, rispondono a domande diverse e vengono anche applicati nella nostra ricerca e poi infine alla nostra vita, nella nostra vita in modo diverso. È normale questo, però è necessario un dialogo, non una chiusura a riccio, altrimenti il rischio qual è? Proprio quello di chiuderci nei dogmi, che alla fine sono dogmi nella nostra mente, sono dottrine che magari noi prendiamo dalla Bibbia, o magari noi proiettiamo anche sulla Bibbia stessa senza capirla fino in fondo, rischiando di fare un Dio a nostra immagine, insomma. Quindi c'è una distinzione importante da fare. Una fede adulta non deve scegliere tra storia e mito, ma deve abitare il dialogo tra memoria storica e interpretazione teologica. Quindi siamo arrivati un po' alla conclusione di questa nostra prima riflessione sulla prima fase di ricerca del Gesù storico. Quale sintesi possiamo dare? La sintesi che Reimarius e Strauss aprono la strada a un cristianesimo che prende sul serio la storia e le domande critiche. Questa non è una fede fondata sulle paure di perdere certezze, ma sul coraggio di indagare, un coraggio che deve essere anche proprio nostro. Il Cristo della fede e il Gesù della storia non sono concorrenti. Poi vediamo e vedremo che questa contrapposizione così netta è propria di Reimarius, ma poi viene stemperata anche dagli studiosi seguenti, non teologi, ma proprio ricercatori ricercatori storico-teologici, scusate. E quindi questa non è una reale contrapposizione, ma il Cristo della fede e Gesù della storia si illuminano reciprocamente. Quindi la ricerca storica non spegne la fede, ma ci invita a riscoprirla come viva, adulta e responsabile. E io credo che questa possa essere la migliore conclusione, insomma, per queste riflessioni teologiche che ho voluto condividere con voi. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi invito a seguire il canale, se mi state seguendo su YouTube, scrivendo anche nei commenti, mettere un mi piace se vi è piaciuto questo video e potermi ascoltare anche su tutte le piattaforme podcast, perché sapete che Riflessioni Teologiche è un video ma anche un podcast, quindi lo potete trovare ovunque. Grazie ancora per l'ascolto, vi lascio appuntamento al prossimo episodio.